sicuramente l'annuncio del presidente colombiano Duque di avviare questo tavolo di consultazione un po' a tutti i livelli della società e della politica nazionale come locale sembra un segnale incoraggiante in quella direzione. Va però tenuto conto che già alcuni hanno fatto presente al presidente che i protagonisti delle proteste che hanno messo letteralmente a ferro fuoco la Colombia negli ultimi 5 giorni potrebbero non sentirsi rappresentati. È chiaro che nel momento in cui la consultazione, come annunciato da Duque, dovrebbe coinvolgere soprattutto i governatori locali, un po' a tutti i livelli, quindi ancora una volta la politica, legittimata dal punto di vista democratico, però pur sempre istituzioni politiche, questi movimenti di piazza che sono movimenti, come dire, non totalmente riconducibili al dibattito politico, ma sono trasversali, sono qualcosa di fondamentalmente altro, potrebbero non sentirsi rappresentati, quindi questo è un campanello d'allarme. È sicuramente un segnale che da parte del governo si capisce la necessità di fare qualche passo concreto, potrebbe non essere considerato sufficiente.
La piazza chiede misure economiche un po' nell'immediato, è così?
Assolutamente, nell'ambito di agitazioni popolari che come sappiamo stanno, come dire, interessando quasi in simultanea la più gran parte dei paesi dell'America Latina.
L'altro aspetto è che in qualche modo si è protestato contro la corruzione, si apre un dialogo politico essenziale, importante, fondamentale, ma forse non è la risposta a quella domanda di giustizia contro la corruzione che è emersa.
Certamente, perché se la risposta alla corruzione politica viene dalla politica in modo ancora autoreferenziale, per quanto, ripeto, coinvolgendo diversi livelli di governo, potrebbe rappresentare agli occhi di molti una contraddizione in termini. È una contestazione contro il sistema, è una contestazione molto radicale.
Ecco, professore, ritorniamo in alcuni paesi che sono stati invece al centro della cronaca settimane fa. Per esempio, parliamo di Honduras. Lì lo scontro politico risale al colpo di Stato del 2009, non c'è mai stata fino ad oggi una vera e propria pacificazione, però anche lì violenti disordini li abbiamo visti nelle ultime settimane. Crimine violento, povertà sono un po' parole d'ordine, dicevamo, di tutta l'America Latina, in particolare dell'Honduras, è così?
Assolutamente, l'Honduras è uno dei paesi, tra l'altro, che nell'ultimo anno è stato in una classifica piuttosto spiacevole, è il terzo paese latinoamericano in termini di violenza letale, quindi come tasso di omicidi, che segue il Venezuela ed El Salvador. Anche qui ci sono delle micce che vengono accese da episodi politici delle ultime settimane, l'ultimo in ordine di tempo è stato l'annuncio che il procuratore di New York, Jason Richman, aveva sostanzialmente accusato il presidente dell'Honduras, Hernández, di aver ricevuto milioni di dollari di tangenti da parte dei trafficanti di droga, del narcotraffico internazionale, coinvolgendo tra l'altro in questa definizione anche il famoso signore della droga Joaquín Guzmán El Chapo. Quindi questa, diciamo, è stata la contingenza politica che ha rinfocolato proteste e opposizioni, ma l'Honduras ha un problema strutturale che è legato al tema sia del narcotraffico, sicuramente, quindi questa violenza endemica che oramai ha penetrato la gran parte dei gang e anche dell'amministrazione, per cui quando parliamo di corruzione e di narcotraffico non parliamo di due temi distinti, ma parliamo di due facce della stessa medaglia. Qui un narcotraffico che si inserisce anche all'interno della politica, riesce a corrompere la politica, quindi a sostanzialmente costituirsi come Stato nello Stato.
Legato strettamente alla questione del narcotraffico c'è il traffico anche di esseri umani e dunque la disperazione dei flussi migratori.
Assolutamente sì, anche qui ci sono dei dati spaventosi. Teniamo conto che da ottobre 2018 alla fine dell'estate, fino a agosto 2019, si calcola che le pattuglie di frontiera degli Stati Uniti hanno arrestato più di 240.000 honduregni che cercavano dal Messico di attraversare le frontiere del paese. Stiamo parlando di qualcosa come il 2,5% della popolazione di un intero paese. Quindi sono delle cifre che in proporzione sono spaventose. Chiaramente il problema delle migrazioni è strettamente connesso al tema della violenza, sia perché la stessa migrazione è oggetto di continue violenze, di continui ricatti soprusi da parte del narcotraffico, da parte dei cartelli che poi si occupano anche di, sia perché la violenza oramai endemica nel paese rappresenta una delle cause principali per cui così tanta gente sceglie di emigrare, peraltro appunto intraprendendo dei cammini che sono dei cammini estremamente pericolosi. C'è da dire da questo punto di vista che il quadro internazionale non aiuta, questo perché è evidente che la meta fondamentale di immigrazione per tutti i paesi centroamericani e non solo sono gli Stati Uniti d'America, i quali avrebbero la possibilità e certamente la responsabilità di di fare degli investimenti concreti in paesi come l'Honduras, cercare di risolvere a monte i problemi che poi generano flussi migratori così intensi. Se però vediamo quello che è successo nelle ultime settimane, e quindi questo accordo tra gli Stati Uniti e l'Honduras, per cui improvvisamente l'Honduras, pur essendo, ripeto, il terzo paese più violento dell'America Latina, secondo dati dell'anno scorso, è improvvisamente diventato, secondo gli Stati Uniti, secondo il Dipartimento di Stato, un paese sicuro. E quindi questo ci fa anche capire come queste crisi locali, queste proteste, comunque si inseriscono in uno sfondo che è uno sfondo necessariamente internazionale e transnazionale dal punto di vista sia della grande politica sia anche della proiezione transnazionale di questi gruppi criminali che sostanzialmente la fanno da padrone in paesi come l'Honduras, ma l'Honduras non è il suo, evidentemente.